Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Siamo arrivati all'ultima puntata della stagione della trasmissione. Ma come sempre non vi lascio da soli perché c'è una pagina Facebook, Considera l'armadillo, che continua a funzionare per tutta l'estate. Così come funziona sempre la posta elettronica armadillo@radiopopolare.it. Siccome sono un po' sentimentale, fare i saluti, gli addì, non mi si confà perché mi emoziono, ringrazio naturalmente tutte e tutti voi per l'appassionata partecipazione. E per salutarci ho pensato di proporvi anche la seconda parte della conversazione c'è stata il 27 novembre del 2018, pochi mesi prima della sua scomparsa, che è avvenuta poi appunto il 17 di luglio del 2019. Sto parlando di Andrea Camilleri, che fece questa straordinaria e divertentissima e interessantissima conferenza al Teatro Franco Parenti di Milano, in occasione dell'uscita del suo libro I tacchini non ringraziano, illustrato da Paolo Canevari. Tutta la conversazione venne fatta anche con Antonio Dorrico e verteva tutto sulla relazione che lo scrittore Andrea Camilleri aveva avuto nella sua vita con gli altri animali. Allora, sperando così di fare cosa gradita, io vi saluto, vi ringrazio per la vostra partecipazione, non tornerò in voce alla fine, saranno gli applausi a Camilleri a chiudere questa stagione di Considera l'armadillo. Intanto noi ci risentiamo a settembre. Ciao a tutte e tutti e mi raccomando, buona estate a tutti. Dimenticavo di dire che in realtà il 2025 è anche il centenario della nascita di Andrea Camilleri e quindi mi sembrava doveroso omaggiarlo sia ieri che oggi. Buon ascolto!
Adesso andiamo a una cosa scottante. Se non la vuoi dire in pubblico, poi io passo un'altra domanda. Ma t'andrebbe, facciamo conto che siamo noi due sulla miata d'inverno, e io ti andrebbe, Andrea, di raccontarmi quella volta che ti innamorasti di una tigre?
Sì. Non mi innamorai sul serio. Non è uno scherzo. Ebbi quel vuoto a bocca e allo stomaco tipico, no? Sì. Come se avessero dato un cazzotto. C'era, la signora...
A Perugia.
A Perugia, la signora...
Spagnoli, no?
Spagnoli.
Luisa Spagnoli.
Luisa Spagnoli.
Nella città del cioccolato, è bellino che Andrea dice, allora, nella città del cioccolato.
Letteralmente, con Angelo Canevari, suo padre, dalla signora Spagnoli. Arrivato a un certo punto, arriva la figlia della signora Spagnoli e dice, mamma, sono preoccupata. Che succede? Temo che il cobra abbia la febbre. Pensai sinceramente che parlassero in cifra i tre giorni del condor
i maravitosi
invece no, la signora mi spiegò che aveva uno zoo privato enorme e mi ci accompagnò. Ora questo zoo, le gabbie non è che erano una presa all'altra, era in un verde bosco. Cioè ogni tanto avevi delle gabbie di vetro, te la trovavi davanti, giravi una siepe. Io due incontri ho fatto, mi ero girato la siepe, la tigre. Quella tutta bella, con le strisce bianche. Madonna, quanto sei bella! Ti ho vista fotografata, ti ho vista disegnata, ma viva, così, sei bellissima, Madonna Santa, ma perché dicono che sei feroce? Mi stai guardando con una dolcezza. E continuai, lei mi guardava. A un certo punto, pigrissima, bellissima, si può dire pigerrima.
Diciamo pigerrima.
Si alzò, mi voltò il sedere e si riaccucciò. Fine del seduttore. Animali. A un certo punto vedo un'altra gabbia con un animale, ma questo animale lo conosco, mi avvicino e sotto c'era scritto capra girgentana, razza in via di estinzione. Come? Le mie capre in via di estinzione? Io, ragazzo, ho avuto una capra che mi amava, Beba, è ritornata in qualche mio romanzo. Veniva sempre dietro sulle campagne, un amore. Le capre girgentane sono una razza meravigliosa perché hanno il pelame lungo, marrone, lungo. Le tette sono all'insù, non come le capre di campagna che ce l'hanno all'insù, i capezzoli. E poi le corna poste, ma dritte, così, bellissime. E allora ho cominciato a scrivere in Sicilia, non esistono più, ho trovato un signore che dice, ma ha scritto, ne esistono 250, ce l'ho tutte io, le ho comprate tutte, ogni volta che me ne muore una è un pianto. Vabbè, viva le capre!
Allora, l'immagine di questo libro, di cui ti chiedo se qual è il significato, perché è un'immagine che fa veramente rabbrividire quando ci pensi. Cioè, quando una lepre viene colpita a morte,
fai un capitombolo,
fa la capriola.
Mio padre, che io delusi profondamente perché non mi piaceva il calcio, il gioco del calcio, confesso, un giorno mi telefonò il direttore del Corriere, quello dello sport.
E la Gazzetta dello Sport?
Che perché il Palermo e il Catania erano passati in Serie A. Mi disse, me lo scrive un articolo. Guardi, io non mi occupo di calcio. Beato lei! Ma no, perché è un dramma giovanile, papà. Era lo sfegatato presidente dell'Empedocrina, credo squadra di categoria Z, che faceva gli incontri col Sicureana, col Real Monte, che finivano sempre a botte. Quindi io mi ricordo queste domeniche con mamma, papà ritarda, ma forse in ospedale, forse l'ha passato tutte. Quindi a me mi è venuto un ripudio. Un giorno ero solo a casa, grande, sposo, padre di figli. Accendo la televisione e c'era una partita che seppi poi esemplare dal punto di vista del gioco. Cominciai a capire i passaggi. Madonna, che gioco bello! Porca miseria, io me lo sono perso. Ora capisco, papà. Che fai? La voce di mia moglie, come se mi avesse sorpreso con una bionda. Guardi una partita. Sì, sto guardando. Ma come? Non ne hai mai guardata una in vita tua e cominci ora? Scusa.
Potresti fare il presidente adesso te dell'Empedoclina, perché
infatti
ne avranno bisogno probabilmente.
Mi piacciono gli sport che non pensate, seguito sempre la Formula 1, non ho nemmeno la patente.
E poi c'è la storia che dà il titolo, i tacchini non ringraziano, e questa è una storia che riguarda la principale festa, la festa americana.
Ma questo nasce da un fatto. Girai nel 1987, girai un documentario per la RAI a Bologna, intitolato Bologna 2000, come si preparava Bologna 2000. E arrivato a un certo punto capitai per la prima volta in vita mia al grande mattatoio e mi accorsi che le bestie che aspettavano di essere macellate avevano gli occhi spaventati, autentico. Vedi in quegli occhi la paura della morte, la sentono. È inutile che mi vengano a raccontare storie. Aspettando fuori dal recinto, la sentono la morte. E allora ho detto, ma com'è possibile che i tacchini non la sentano? In fondo, ogni anno c'è questa strage negli Stati Uniti. Forse perché hanno più dignità. Affrontano la morte con dignità. Tutto qua, che è la cosa più difficile, credo, tanto per un uomo quanto per un animale.
E c'è questa cosa che ti racconti, che appunto la festa del ringraziamento nasce dal fatto che i pellegrini del Mayflower,
sì,
per festeggiare il raccolto, arrivati in America si mettono naturalmente a lavorare nei campi, e poi per festeggiare il racconto, che fu buono, per ringraziare Dio del racconto, fanno questa festa sacrificando e mangiandosi poi l'animale che per loro era nuovo, perché era un animale nativo, il tacchino, certo. era un nativo, era come gli indiani
che non poterono mangiarsi,
sì.
Allora poi lo decorano, perché io ho visto delle foto lo decorano con le bandiere americane. Sì.
Guarda, proprio stamattina è tornato un collega con cui divido la stanza, dall'America, che è andato a trovare i figli, sta in America, la figlia che sta in America, e mi ha esibito tutto contento tutti i tacchini di ringraziamento che erano stati preparati. Sì. E io l'ho schifato, dicendo leggiti il libro di Camilleri. No, poverino, perché... Ma la cosa... che raccontate che è una scena forse anche da Edgar Allan Poe per rimanere in America, è questa cosa che è, proprio quando dici la dignità dei tacchini, invece succede questo, che quando c'è la battaglia, la terribile battaglia nella guerra fra nord e sud di Gettysburg, sì, c'è un...
C'era,
i cadaveri rimangono insepolti. No?
Rimangono insepolti e allora diventano preda dei corvi. E ho letto con stupore che i corvi, il giorno della battaglia, tornano ancora lì, sperando di trovare il buon pasto che trovarono allora. Gli è entrato nel DNA, evidentemente, quel pasto di quella battaglia furiosa, terribile, di Gettysburg. Ma mi dico, com'è possibile che non sia entrato ancora nel DNA? Perché non si danno alla latitanza? Perché non superano, se ne vanno in Messico facendo qualcosa in Messico?
La Disney dovrebbe prendere quest'idea e realizzare un film, sarebbe perfetto, anche a cartoni animati.
Certo.
No, e poi vedete queste cose, che poi guardando queste cose ho scoperto che c'erano sulle Mayflower, c'erano due cani, cioè insieme ai pellegrini e all'equipaggio, sì, sbarcarono in America due cani, e poi ho fatto una piccola ricerca per vedere che erano un mastiff, bull mastiff, che sono cani bellissimi, femmina, sì, che è un cane da guardia, e poi invece c'è un cane da caccia, un piccolo Springer Spaniel, ed erano proprietà, questi cani, di uno dei pellegrini, 25enne, sì, John Goodman. E questi sono stati i cani, appunto, che abbiamo portato, i primi cani europei che abbiamo portato,
che abbiamo portato lì.
E poi ho letto che c'erano anche dei gatti a bordo della nave, e dei gatti che servivano a difendersi dai topi, che potevano attaccare la stiva, la dispensa. Certo. Quindi c'è tutta questa.
C'erano questi gatti marinai che del suo attraversavano gli oceani.
Storie. Ma poi c'è tutta
però questa... devo dire una cosa, che erano selvaggi, perché gatto barone la prima volta che lo portai in campagna vide uscire da una cantina un topo, vomitò l'acqua, mi fece uno schifo terribile.
Io ho evitato di raccontare questa storia per tenere Barone. Scusa, andiamo, me lo sputtani così, Barone è una figura enorme. Non era paura, però.
No, disgusto. Disgusto, signorine. Ci ritroverò.
E poi ci sono gli uccelli che parlano, ci sono i pappagalli, e poi c'è la gracula religiosa, e qua ci sono anche altre storie.
Basta! Allora, vi racconto solo questo. Dovevo girare un film su un documentario, che è questo, su un attore, Turriferro, grandissimo attore siciliano, e cercavo location un po' strane. Mi dissero che questo meraviglioso palazzo catanese ha sul terrazzo, c'ha i giardini, Allora chiedemmo alla principessa se potevamo girare lì. La principessa fu gentilissima, salimmo, mettemmo la macchinetta da presa, eccetera, eccetera. Erano le 2 del pomeriggio e cominciamo a girare. Turiferro cominciò a recitare e a un tratto la voce disse: basta, basta con questa rottura di coglioni, andatevene via. Immediatamente tutti noi, voce imperiosa, raccogliemmo le cose e scendemmo. La principessa dice: avete già finito? No, principessa, vedete, ma c'è stato un signore che ha cominciato a urlare, rottura di coglioni. Oddio, deve essere Reginaldo, mio cugino, che dorme al piano di sotto. Aspettate, ci vado a parlare io. Ma Reginaldo dorme, non ha sentito niente. Tornate su, via, deve essere stato qualcuno. E torniamo su. Fate piano, ragazzi, tutti un punto di piedi. Azione! Dopo 10 minuti, la principessa era venuta su con noi. Dopo 10 minuti, andate fuori dai coglioni. Io, signor Marchese, ci scusi, non si vedeva nessuno al piano di sotto. Tutto un tratto, la principessa fa: oddio, corre, c'era un gazebo, lo apre. E dentro c'era una gracula, uno di questi corvi che parlano. Dice: mio cugino mi ha lasciato questo corvo che a una certa ora saluta gli ospiti dicendo: basta, basta, mi saluto.
Allora, io non faccio come la Gracula, ma vi saluto tutti e saluto Andrea e lo ringrazio perché ci ha raccontato ancora più cose e racconti e poi non ci ha raccontato più bene, non ce lo racconterà quello che lo leggete, che per me che è una commedia degli equivoci spassosissima, che è la storia di Aghi. E vi ringrazio tutti e ringrazio soprattutto Andrea per la sua.
State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, huh, ah, huh, ah, huh, ah, huh, ah.
Well, don't you know
that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down, working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away, then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. Can't you hear them saying, hmm,
I'm going home one of these days. I'm going home, see my woman, whom I love so dear. But meanwhile, I've got to work right here. That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, my work is so hard, give me water, I'm thirsty, my work is so hard, whoa.